est del Congo in fiamme, il forziere del mondo. Trump raffica su tutti i temi. Vicino Oriente, le fragili tregue. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Goma, capitale provinciale de plus d'un million d'habitants et presque autant de déplacés, est encerclée par les rebelles du M23 et des soldats rwandais.
Congo's government says the rebel advance is a quote declaration of war.
Well, the US president earlier described Gaza as literally a demolition site and said neighboring Jordan and Egypt should take people in from the territory.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buon inizio di settimana e bentrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che è accaduto nelle ultime 48 ore e magari getterò lo sguardo a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, sempre rigorosamente fuori dai confini italiani. Per voi 349-238-6666, X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. secondi esatti in questo istante qui a Milano, le 17.07 e 40 secondi nel Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo, dove i ribelli di M23 hanno rivendicato la presa della città di Goma. Nord Kivu, est della Repubblica Democratica del Congo, al confine con Ruanda e Uganda. Possiamo tranquillamente, senza temere smentite, definirlo il forziere del mondo. Coltan, manganese, cobalto, uranio, diamanti, oro, gas naturale, c'è tutto quello che potete immaginare. Ecco, tutto quel gigantesco forziere è finito nelle mani dei ribelli di M23, una formazione di cui ogni tanto abbiamo parlato qui nel suo luogo lontano, supportata, secondo molte fonti, anche dal vicino Ruanda. Cos'è accaduto di eclatante nelle ultime ore? Beh, che M23 ha fatto quello che già aveva fatto più o meno 10 anni fa, era il 2012, sta riuscendo a prendere la capitale, il Nord Kivu, Goma, più di 1 milione di abitanti. Ricorderete quella zona assurse agli onori e purtroppo della cronaca dopo la morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio. Siamo proprio lì, siamo in quella zona, i soldati governativi non riescono a sostenere l'impatto di M23 e, vista la fragilità, la delicatezza delle dinamiche di quei luoghi, non è impossibile che altri focolai si estendano nella regione. Oggi vi faremo sentire in esclusiva testimonianze che arrivano da quel luogo così ricco e così martoriato, ma poi andremo in Vicino Oriente, dove regge la tregua sia a Gaza che in Libano. Ci sono nuovi rilasci di prigionieri, nuovi rilasci di ostaggi e la notizia delle ultime ore che 200.000 Gazawi stanno tornando a piedi, quasi tutti, verso le loro case, casomai le trovassero. Infine faremo il punto sull'ultimissime di Donald Trump, tra cui c'è quella che secondo alcuni era poco più che una boutade, respinta al mittente dai diretti interessati peraltro. Lo ricorderete, le abbiamo spesso raccontate, c'era quell'idea di trasformare la Groenlandia nel 51esimo stato degli Stati Uniti d'America. Aveva detto Donald Trump che riteneva che ai groenlandesi non sarebbe dispiaciuta questa idea, ma staremo più sulla proposta del Vicino Oriente, sostanzialmente far spostare tutti i Gazawi per un arco di tempo non troppo definito in Egitto e in Giordania, da lì ricostruire la striscia di Gaza rendendola qualcosa di molto molto più attrattivo. Sono arrivati un po' di no, il primo dall'Egitto, il secondo dalla Giordania, cioè i diretti interessati, ma anche dalla Lega Araba che ha tuonato questa è pulizia etnica. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre storie. La prima delle quali ci porta in Bielorussia, dove verrebbe da dire niente di nuovo. Come ampiamente previsto, il presidente Lukashenko, al potere da oltre 30 anni, considerato da molti l'ultimo dittatore d'Europa, ha vinto le elezioni presidenziali per la settima volta, 87% dei voti a suo favore. Gli altri candidati erano leader dei principali partiti rappresentati in Parlamento, che hanno sostanzialmente alcune sfumature ideologiche di posizione diversa, ma in realtà non costituiscono la voce dell'opposizione, perché in realtà l'opposizione, o quel che resta, o è in prigione o è in esilio. Si è fatta sentire l'Unione Europea, la vittoria di Lukashenko è stata bollata come finzione, in particolare molto dura Kaya Kallas, l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, che ha minacciato nuove sanzioni per il governo bielorusso, che ricordiamo è il principale alleato del presidente russo Vladimir Putin. La risposta di Lukashenko? Non me ne frega niente dell'Occidente. Dall'altra parte del mondo, in Corea del Sud, dove prosegue l'odissea giudiziaria e politica del presidente deposto Yoon Suk-yeol. Ieri è stato incriminato per insurrezione, lo ricorderete, la vicenda notissima, aveva dichiarato la legge marziale lo scorso 3 dicembre, la corsa dei deputati nonostante il presidio delle forze di sicurezza per votare contro e da lì poi l'arresto. Adesso, se ritenuto colpevole, Yoon, primo presidente della storia del paese a affrontare un'accusa di questo tipo, potrebbe rischiare addirittura l'ergastolo o la pena di morte, anche se in realtà sono decenni che de facto non viene più applicata questa pena. Gli avvocati dell'ex presidente hanno criticato l'atto d'accusa definendolo la scelta peggiore fatta dalla procura. Dossier migrazione, ci torneremo. La nave Cassiopea della Marina Militare è in viaggio, mentre vi parlo, verso il porto di Shëngjin in Albania. Questa volta sono 49 i migranti che verranno trasferiti nel centro di prima accoglienza e poi di rimpatrio eventualmente allestito dall'Italia nel paese. Il pattugliatore si trovava nelle acque attorno a Lampedusa, ha recuperato i migranti e adesso si sta dirigendo verso la costa albanese. Lo sbarco dovrebbe arrivare domani e poi saranno i giudici delle corti d'appello a esprimersi sulla convalida dei fermi. Come sapete, in passato gli stessi giudici avevano respinto appunto la validità di questa operazione. Nell'ambito del rafforzamento delle relazioni strategiche tra Italia e Arabia Saudita, la Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato ieri il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che sapete è il reggente de facto dell'importante paese della penisola arabica. Firmati accordi nel settore della difesa, spazio, cantieristica, agroalimentare, valore 10 miliardi di dollari. E ci torneremo anche perché quest'oggi Meloni si è recata in Bahrain, anche lì collaborazione e agenda piuttosto fitta, soprattutto i temi economici la fanno da padrone, tanto che grossissimi imprenditori stanno accompagnando la Meloni in questo suo viaggio. L'ultimo dossier internazionale ha a che fare con il mistero dei sabotaggi nel Mar Baltico. La Svezia ha bloccato una nave bulgara proprio a seguito delle varie indagini sui tanti incidenti accaduti nel mare, dopo che un nuovo cavo sottomarino era stato danneggiato ieri, sempre nel Mar Baltico, in particolare in quel braccio di mare che separa la Svezia e la Lettonia. La Vezen, una imbarcazione costruita nel 2022, molto molto recente, è stata inseguita domenica e dirottata dalla Guardia Costiera verso le acque territoriali del paese nordico, ha spiegato a Agence France Presse Alexander Kalchev, amministratore delegato della compagnia marittima bulgara, che però ha negato qualsiasi tipo di atto di sabotaggio. La buona notizia è che non abbiamo subito perdite o trasmissioni di date in seguito a quel danneggiamento, a dirlo in questo caso è la ministra degli esteri lettone Braze, a margine del Consiglio d'Affari Esteri a Bruxelles. Consiglio d'Affari Esteri peraltro molto importante perché ha rinnovato le sanzioni dei 27 della UE verso la Russia, erano proprio in scadenza in queste ore. E peraltro si è anche parlato di come prendere provvedimenti da parte europea, naturalmente, verso la cosiddetta flotta ombra, sempre russa, quella che con grande abilità sta riuscendo a svicolarsi dai vari blocchi e delle varie sanzioni appunto comminate alla Federazione Russa. Vedo già un po' di messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ci vado, chiudiamo però intanto i nostri dossier internazionali Vi porto in Nord Kivu a Goma, lo ripeto ancora una volta, attenzione a non sottovalutare o derubricare questo conflitto come conflitto africano, lontano, che non ci riguarda, intanto perché tantissimi italiani, anche imprenditori che peraltro io conosco personalmente, lavorano, hanno per esempio attività di ristorazione nella città di Goma, poi c'è tutto il terzo settore, il volontariato, la cantieristica, insomma i paesi africani, lo sapete, spesso offrono opportunità. Altrettanto spesso a noi ci danno motivi di preoccupazione. Sentite come suonava Goma pochi minuti fa.
En direct de Goma, Majengo Buene, au-dessus de l'aéroport, niveau vision 2020, la AM-23 vient de faire son entrée dans la ville. La population est en train de les accueillir, vous le voyez avec leur matériel militaire et la population qui est en train de chanter pour souhaiter la bienvenue au nouveau maître de la ville. C'est confirmé, lundi 27 janvier 2025, il est 7h47, le AM-23 est maître de la ville de Goma.
Segnatevi questa data, segnatevi anche l'orario se siete appassionati di vicende africane, non soltanto. 7.47 del mattino, un testimone che ha rilanciato il video sui social vede entrare plotoni pesantemente armati del gruppo ribelle M23, un gruppo che da 2 anni aveva aumentato e intensificato la sua offensiva, andando a occupare una serie di siti strategici, zone millenarie ricchissime, ma si sono spinti a fare quasi l'impensabile. Già Goma era caduta nel 2012, tenuta per una settimana, saccheggiata, ma poi i ribelli, complici un accordo col governo, se ne erano andati. Quest'oggi l'offensiva sembra particolarmente preoccupante e i soldati governativi non riescono, come già nel 2012 peraltro, a contrastare questa offensiva. E i sentimenti della popolazione sono molto diversificati. Avete sentito, c'è gente che corre incontro salutando e festando, però attenzione, molto spesso è opportunismo, perché entra gente armata e quindi il comportamento è quasi autotutelante. Dall'altra parte le fonti governative dicono a tutti i cittadini di Goma di rimanere ben chiusi in casa. Avete sentito quegli spari? Ce li ha inviati un collega congolese di cui tra poco sentirete la voce, che si è recato questa mattina proprio sulla linea del fronte per valutare e capire anche la portata e l'impatto dell'arrivo di M23. Secondo la maggior parte degli analisti, il movimento M23, così rispondo anche a un ascoltatore che ironicamente si chiedeva se fosse un orso o una galassia, sarebbe Mouvement 23 Mars, a seguito di una serie di accordi stipulati proprio in quella fatidica data. È un movimento ribelle che fa della bandiera della difesa dell'etnia Tutsi la sua arma diplomatica principale, quando in realtà, secondo molte fonti, secondo molti analisti, è supportato dalla Ruanda e, ripeto ancora una volta, è interessato e ghiotto di soprattutto miniere, che come sapete sono tantissime, citavo tantissimi elementi presenti in quel sottosuolo: uranio, petrolio, oro, diamanti, cobalto, coltan, manganese, tutti quei minerali presenti nella maggior parte dei nostri smartphone, per dirne una. Ebbene, quel gigantesco forziere è sostanzialmente passato di mano. Vi sono una serie di attori privati che ci lavorano, alcuni multinazionali, canadesi, australiani, cinesi, ma è evidente che a questo punto l'eventuale estrazione di quelle risorse incredibili sarebbero appannaggio di questo gruppo ribelle. Secondo le Nazioni Unite, M23 sarebbe sostenuto, pensate, da circa 3.000-4.000 soldati ruandesi. Abbiamo chiesto alle nostre fonti a Goma, è difficile vederli visibilmente, quindi questa informazione da parte nostra non può essere naturalmente verificata. Ieri sera c'è stata una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che ha condannato il palese disprezzo per la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Democratica del Congo, e poi sono state chieste anche una serie di sanzioni nei confronti del Ruanda. Gli sfollati sono tantissimi, centinaia di migliaia. Il bilancio è tutto, come potete immaginare, in divenire. Almeno 5 civili sarebbero stati uccisi, 25 feriti, pensate, anche dall'altra parte, il confine ruandese. Dovete immaginare che sulle sponde del lago Kivu c'è solo una barriera che divide il Congo dal Ruanda stesso. Soldati ruandesi schierati a quel confine, che hanno sigillato il confine stesso. Possono passare soltanto i funzionari dell'ONU e alcuni caschi blu della missione MONUSCO, che peraltro è una delle più lunghe, più dispendiose, più costose della storia delle Nazioni Unite. Tuona qua e là la diplomazia occidentale, europea, in particolare si fa sentire il Belgio, dice la situazione è assolutamente inaccettabile, una violazione del diritto internazionale, del diritto umanitario e internazionale. Lo sapete, il Belgio ha un legame storico e benefico, verrebbe da aggiungere, con la Repubblica Democratica del Congo. È stato, ne discutevamo prima in redazione, l'unico caso di possedimento personale di un sovrano. Era Leopoldo II che gestì quella colonia con metodi sanguinari e incredibili, le cui ferite purtroppo si vedono tuttora. Però il legame economico, culturale, anche di diaspora, è rimasto. Staremo a vedere cosa succederà. E nel frattempo, vi dicevo, le voci governative. Si è fatto sentire anche sui social il vice governatore Nord Kivu, Romi Ekuka. Sentite.
Su istruzione del Presidente della Repubblica, del Capo di Stato, del Comandante Supremo delle Forze Armate e della Polizia Congolese, si chiede a tutti i militari, alla polizia, ai volontari per la difesa della patria e a tutti gli agenti che si occupano dell'ordine e della sicurezza a Goma di impegnarsi, armi alla mano, nella difesa della città e del paese, ognuno in base ai comandi ricevuti, secondo gerarchia. Ne va dell'onore e della sovranità del nostro paese. Vi chiedo quindi di essere vigili, combattivi e determinati a difendere la patria e la città di Goma in modo da respingere l'aggressione ruandese fino al sacrificio supremo.
Così l'appello suona quasi disperato di Romi Ekuka alle FARDC, le forze governative congolesi, alla polizia congolese, che in realtà non sembra offrire particolare resistenza ai ribelli. Tanto che ce lo conferma Patrick Sialua, che è un giornalista congolese, il corrispondente di B1 TV proprio a Goma, raggiunto la nostra Antonotalia giusto un paio d'ore fa, anche meno, e ci racconta cosa ha visto, dov'è e cosa sa dei combattimenti. Sentite.
J'habite le quartier Mabanga Sud.
Abito nel quartiere di Mabanga Sud. È un quartiere che si trova al centro della città di Goma, dove i combattimenti tra i ribelli del gruppo M23 e le forze lealiste del governo sono iniziati ieri. Per tutta la notte abbiamo sentito colpi di arma da fuoco e verso le 7, le 8 del mattino c'è stata un'intensificazione dei combattimenti, sia con armi leggere che con armi pesanti, al punto che la gente che voleva uscire di casa è stata costretta a rientrare. La situazione resta ancora indistinta. I combattimenti hanno attraversato il mio quartiere e ora stanno proseguendo a fianco al quartiere Le Volcan. È lì che si sta combattendo di più in questo momento. Però devo precisare anche che ci sono certi militari congolesi che, insieme a dei giovani patrioti del gruppo Wazalendo in lotta con i ribelli dell'M23, hanno attraversato la frontiera tra il Congo e il Ruanda, detta Grand Barriere, dove sono stati disarmati dalla polizia ruandese. I guerriglieri dell'M23 che ho visto attraverso la finestra di casa mia erano dei guerriglieri ben armati, ben equipaggiati, e sono determinati a prendere il controllo completo della città di Goma.
Il drammatico racconto di Patrick Sialua, giornalista congolese, corrispondente di B1 TV a Goma, la capitale del Nord Kivu, che potrebbe cadere nelle prossime ore, lasciando intrappolati, ve lo dicevo, anche alcuni italiani, tra questi tutto il settore dell'ONG, sono presenti Fondazione AFSI, c'è Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, c'è Medici Senza Frontiere. Ecco, abbiamo raggiunto Monica Corna, rappresentante paese del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo in Congo e di base a Goma. È una ONG presente da oltre 20 anni e fa un sacco di progetti in collaborazione con i Salesiani di Don Bosco. Tra l'altro io quel centro, il Don Bosco Ngangi, lo conosco bene perché già la mia prima missione, perdonerete l'autoreferenzialità, ma nel 2008 ospitava tantissimi rifugiati, nonché anche tantissimi bambini soldato, che fu una delle piaghe che contraddistinse le prime fasi di quella guerra. M23 non si chiamava M23, ma era sempre la stessa storia. Così rispondo a un ascoltatore: non è solo questione di miniere, ma anche questione etnica. Ha perfettamente ragione, lo dicevo. M23 dice: io devo tutelare i Tutsi, che sono presenti anche in territorio congolese, perché sono vessati dagli Hutu. E torniamo a quell'altra atavica questione che portò al genocidio del 1994. Sentite il racconto di Monica Corna, cosa vede dalla sua finestra.
Mi chiamo Monica Corna e sono, in questo momento mi trovo a Goma, in una situazione abbastanza particolare, nel senso che oggi è arrivato al culmine qualcosa che è cominciato 2 anni fa. cioè il movimento ribelle dell'M23, è riuscito ad entrare a Goma. Questo sta provocando tutta una serie di problemi, uno il primo legato a combattimenti interni alla città, per cui mitragliatrici, spari, bombe che passano sopra la città e anche al suo interno, con conseguenze gravi anche per i civili, in quanto proiettili perduti possono colpire i civili. E l'altro ha provocato...
Come avete sentito, il messaggio di Monica Corna si è interrotto perché stavano sparando molto molto vicino. Poi siamo riusciti a riraggiungerla, ha ripreso il suo racconto, sentite.
Un blackout totale sulla città, nel senso che la città di Goma, di più di 3 milioni di persone, è completamente al buio e quindi con conseguenza mancanza di acqua, mancanza di cibo perché tutte le vie di approvvigionamento sono chiuse e con tantissimi sfollati che sono fuggiti, che non sanno più dove scappare, sono sfuggiti da tutte le parti e ora sono praticamente nei campi, proprio quelli di Goma praticamente, sono aggiunti a tutti gli altri sfollati. Quindi questa situazione fa paura, fa molta paura a tutti, tutti siamo chiusi in casa, non si muove nessuno e in più oltre a combattimenti nei vari quartieri della città ci sono uomini armati che hanno lasciato magari il combattimento e prima di ritirarsi saccheggiano e usano violenza alla popolazione, saccheggiano case, saccheggiano negozi e usano violenza alla popolazione. Le frontiere sono tutte chiuse ormai, sia la frontiera terra che il porto e l'aeroporto sono chiusi, per cui le persone non possono andare da nessuna parte.
Monica Corna, rappresentante paese di VIS, volontariato internazionale per lo sviluppo in Congo, di base a Goma. Torniamo al giornalista Patrick Sialua, perché a questo punto la domanda è: quanto può reggere Goma? Per quanto tempo? Sentite.
En parlant de la résistance, on peut dire que ça ne tiendra pas longtemps.
Per quanto riguarda la resistenza di Goma, non credo che potrà tenere a lungo. Mi pare che le forze governative saranno sospinte indietro, inevitabilmente. Nel momento in cui vi parlo, è la tarda mattinata. Nel mio quartiere le forze governative, i gruppi patriottici, stanno per ritirarsi e i guerriglieri dell'M23 li inseguiranno. E loro non riusciranno a uscire, sia dal lato ovest, sia dal lato est della città. È complicato anche da nord o da sud, quindi l'unica via d'uscita che rimane loro è il confine con il Ruanda e la scelta che avranno è o di arrendersi qui in città ai miliziani dell'M23 oppure attraversare la frontiera e arrendersi ufficialmente all'esercito ruandese.
Patrick Sialua, giornalista congolese, ma se già occupano le ricchissime miniere di coltan, perché prendere anche la capitale? Sentite.
La seule raison pour le M23 d'avancer vers la ville de Goma.
L'unica ragione di avanzare verso Goma per l'M23 e conquistare la capitale dello stato del Nord Kivu consiste nel costringere il governo congolese a negoziare con loro. La loro prima richiesta è di trovarsi a un tavolo dei negoziati, solamente loro e il governo congolese. Personalmente penso che sia questo l'obiettivo, forzare il governo a trattare con loro.
C'est pour pousser le gouvernement congolais à pouvoir négocier. Avec eux.
Questa è la drammatica situazione tragica in Repubblica Democratica del Congo. Pausa, borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
I'd like Egypt to take me while I'm meeting with I'm talking to General al-Sisi tomorrow sometime I'm there. And I'd like Egypt to take people, and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people. And
E la voce che state ascoltando è quella del presidente Donald Trump, che ha messo sul piatto un'idea che secondo molti è abbastanza controversa, cioè il fatto di spostare i Gazawi in altro sito, leggi Egitto, Giordania, per procedere alla ricostruzione fatta come si deve, secondo le sue parole, appunto della striscia di Gaza. Si è fatta sentire la diplomazia giordana, si è fatta sentire l'Egitto, naturalmente non se ne parla, la Lega Araba, molto dura, ha parlato sostanzialmente di pulizia etnica. Il tutto nel giorno in cui 200.000 Gazawi stanno cercando di tornare a nord, cercando di capire se è rimasto in piedi qualcosa delle loro case. Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore, adesso è a Gerusalemme. Roberto, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, ce lo stiamo dicendo da un po' di giorni, tregua fragile ma che sembra reggere, continua la liberazione di ostaggi a fronte di liberazione di prigionieri palestinesi. Intanto però c'è forse un primo segnale molto molto concreto, cioè il ritorno di almeno 200.000 Gazawi nel nord della striscia di Gaza, che però non troveranno molto, almeno a giudicare dalle immagini, Roberto.
Sì, sì, ho provato anche a sentirli poco fa, insomma sono tutti molto euforici, ma ci sono file enormi lungo la Salahaddin al-Road, l'unica strada costiera che collega nord-sud di Gaza, autorizzata per farli rientrare a piedi. Attraverseranno il corridoio Netzarim, i numeri sono corretti anche se si pensa che saranno almeno 500.000 quelli che attraverseranno i prossimi giorni. Teniamo conto che peraltro la striscia di Gaza prima della guerra era la fascia più popolata di tutta, stavo Gaza City, il nord della striscia. Era la fascia più popolata dell'intera enclave, quindi questo è importante. Stanno attraversando, chi attraverserà in macchina dovrà sottoporsi a controlli accurati da parte di una compagnia di contractor egiziana, con l'assistenza di una compagnia americana, ma senza americani naturalmente. Quindi sì, è un segnale, devo dire, incoraggiante. Le immagini, le avrete visto anche voi, sono impressionanti. Troveranno molte macerie, a me hanno già confessato che comunque c'è la voglia di ricostruire. Molte dei Gazawi che torneranno nelle case del nord a Gaza City non sono più abitabili, 3 case su 4, sono decise a mettere una tenda e cercare di riparare o aspettare che entrerà il materiale per rimettere in piedi o le case distrutte o rimettere in piedi di vuote.
In diretta da Gerusalemme, Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, hai raccolto la testimonianza di una cittadina Gazawi che lavora con gli orfani a Deir el-Balah, città nel centro della striscia, lei si chiama Rana al-Kuffa. A lei hai chiesto se c'è comunque la volontà dei Gazawi di tornare nel luogo in cui abitavano, anche se la distruzione è massiccia. Sentiamo insieme.
Le persone, anche se consapevoli che non troveranno le loro case, vogliono tornare nella loro terra con l'intento di ricostruire tutto. In tanti si sono già preparati munendosi di tutto quello che serve per costituire tende e rifugi di fortuna, in attesa che nella striscia di Gaza arrivino gli aiuti e i materiali edili per iniziare la ricostruzione. Le persone non hanno intenzione di lasciare la loro terra. Leaving their places.
Rana al-Kuffa, operatrice del terzo settore, raggiunta da Roberto Bongiorni, che è con noi in diretta da Gerusalemme. Roberto, davo conto della reazione egiziana, giordana e della Lega Araba rispetto a quella proposta di Donald Trump di spostare sostanzialmente i Gazawi in un arco di tempo comunque piuttosto lungo per ricostruire la striscia e poi vediamo. La destra israeliana ha fatto un plauso a questa proposta, però non mi sembra che ci siano le condizioni per attuarla veramente. Roberto, lì che aria tira da questo punto di vista?
Hai detto perfettamente, insomma sia Smotrich che Itamar Ben-Gvir, due ministri tanzisti, uno ex ministro, hanno esultato ieri, ma già vedere tra l'altro, prima cosa, le persone che entreranno nel nord di Gaza, il disegno di Trump già è zoppo, perché non si può farli tornare al nord e rifarli uscire da Rafah dall'Egitto. Inoltre Egitto e Giordania si sono opposti fermamente, ma per due ragioni principali. L'Egitto comunque è un paese in gravi difficoltà economiche, che sta già ospitando un numero record di sfollati, tra cui gli sfollati della guerra del Sudan, è un'economia molto provata anche dagli attacchi Houthi che hanno bombardato il Mar Rosso e hanno drasticamente fatto crollare gli ingressi nel canale di Suez. Inoltre sappiamo benissimo che il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi è un nemico giurato dei fratelli musulmani, che sono una costola, certo, di Hamas, e teme che ci siano degli infiltrati. E la Giordania, possiamo dire che quasi per gli stessi motivi, nel senso ha 2,5 milioni di palestinesi ai suoi confini all'interno già da tanti tanti anni, sì, già dal 48 e dal 67, quindi rischiano di destabilizzarsi e non vogliono destabilizzarsi, cercheranno una sorta di compromesso morbido con Trump, ma è perfettamente inverosimile che facciano una cosa del genere. E poi un'ultima cosa, nessun paese arabo vuole accollarsi di essere indicato in futuro come il responsabile di una nuova Nakba, ossia di un nuovo trasferimento forzato di palestinesi che poi non potranno forse più tornare nella loro terra.
Grazie mille, Roberto Buongiorno, inviato del Sole 24 Ore, buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Questo è quello che accade, che potrebbe accadere o che nelle intenzioni di Trump sarebbe potuto accadere o potrà accadere nella striscia di Gaza. Poi c'è l'altro fronte. Vi davamo conto nella puntata di venerdì del fatto che domenica scadeva il cessate il fuoco con Hezbollah. Ci sono stati incidenti perché le truppe israeliane hanno aperto il fuoco su alcuni civili che tornavano verso le loro abitazioni, sarebbero 22 morti, feriti 124. Ieri era appunto la scadenza dei 60 giorni di cessate il fuoco tra l'ala armata del Partito di Dio libanese e l'Israeli Defense Forces. L'accordo è stato rinnovato, sostanzialmente si sta in questa fragile tregua almeno fino al 18 febbraio, perché, lo ricordo, IDF ha detto e ha comunicato anche all'amministrazione Trump: attenzione, ci sono ancora troppi depositi di armi, ci sono ancora troppe infiltrazioni di Hezbollah nel sud del Libano, voglio assicurarmi che non ci siano più, naturalmente. In più aggiungiamo, fino a qualche giorno fa l'esercito regolare libanese, che è colui che dovrebbe essere tra i garanti di una reale pulizia, perdonate il termine, della zona da armi e milizie di Hezbollah, è schierato soltanto nella parte sud-occidentale, quindi ci vorrà anche più tempo. Da ciò Israele dice: mi prendo altri 30 giorni e vado avanti con questo, con questo aspetto, con questa dinamica. Peraltro nelle scorse ore, in particolare nella notte, è stata raggiunta un'intesa per rilasciare la civile Arbel Yehud e altri due ostaggi israeliani ancora detenuti nella striscia. Lo scambio dovrebbe avvenire giovedì prossimo e questa mossa qua ha proprio riaperto anche il ritorno dei civili palestinesi nelle proprie abitazioni nel nord della striscia a partire da quest'oggi. Tanti messaggi al 349-238-6666, qualcuno fa un plauso a Trump, ottimo Trump, se non va bene quale sarebbe la soluzione per ricostruire Gaza? Qualcun altro torna al conflitto in Repubblica Democratica del Congo e dice: attenzione, la guerra rischia di arrivare anche in Burundi. Allora, ha perfettamente ragione l'ascoltatore, di quello parlavo, di potenziali altri focolai. Nel momento in cui gruppi armati presenti in quella zona ricomincino a utilizzare la leva etnica, quindi la protezione dei Tutsi, la minaccia da parte di altre etnie come propellente, magari i fini poi sono diversi, come nel caso della Repubblica del Congo, è molto molto materiali, stiamo parlando di appunto materiali e minerali. Altri messaggi un po' meno radiofonici, sempre sul tema Vicino Oriente, naturalmente spesso accade, direi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava che la guida, poi torniamo, andiamo negli Stati Uniti.
Nessun luogo è lontano.
Andiamo negli Stati Uniti per darvi conto delle ultimissime mosse, annunci o proposte di Donald Trump. Per il momento il piano sulla ricostruzione di Gaza sembra cadere nel vuoto perché ci vuole l'accordo quantomeno dei paesi eventualmente ospitanti, vi dicevo Egitto e Giordania. Tra le proposte che hanno sicuramente destato particolare scalpore c'è anche quel mirino, nel senso buono, messo naturalmente sulla Groenlandia, anche se in senso buono in realtà aveva anche a un certo punto alluso la possibilità di prendersi con le armi questi territori. Groenlandia che fa molto gola a Donald Trump. Ma tra i temi molto cari al presidente statunitense, naturalmente lui ha promesso immediatamente nei primi giorni del suo mandato la più grande espulsione di massa dei tanti migranti irregolari presenti sul suolo statunitense. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, parliamo di milioni e milioni di irregolari. Lo sapete, c'è stato anche il cambio con l'ordine esecutivo del cosiddetto Ius Soli, ma staremo a vedere. Il punto è che adesso il braccio di ferro è diventato molto contingente, molto attuale e molto preciso, ed è con la Colombia. La Colombia di Gustavo Petro, la Casa Bianca annuncia che Bogotà ha deciso di accettare di riprendersi i migranti espulsi, evitando che cosa? Beh, Trump aveva minacciato sanzioni e dazi altissimi, fino al 50%, poi è sceso al 25%, tant'è, alla fine si è trovato un accordo, anche perché Petro aveva risposto: sai che c'è, tu mi metti dazi e tariffe e faccio anch'io la stessa cosa. Il punto è che dal punto di vista economico, come immaginate, Colombia e Stati Uniti non hanno esattamente la stessa forza e lo stesso peso. Ma si è rischiata la tensione altissima, perché a un certo punto a Bogotà non sono atterrati due aerei militari americani che portavano migranti, lo ricorderete, avrete visto le immagini, incatenati. Gustavo Petro, indignato, ha detto: finché i migranti irregolari non vengono riportati come migranti, come esseri umani e non come criminali, non se ne parla. Tra poco andiamo a New York con la voce di Marco Valsania, ma prima un sottotesto, nel senso che avevamo promesso di tornare sempre in Colombia nella drammatica situazione del Catatumbo. Cosa sta succedendo? Anche qui abbiate pazienza, qualcuno scrive: sembra un bollettino di guerra la puntata di oggi. Ha ragione. Milizie ribelle, esercito di liberazione nazionale, contrapposto alle FARC, trasformatesi in una milizia di narcotrafficanti, sta facendo l'inferno letteralmente nella regione di Catatumbo. Andrea Macchioni ha raggiunto John Jamies, coordinatore regionale di Terre des Hommes. Si trova a Cúcuta, che è il capoluogo di Norte de Santander, che è il dipartimento che amministra la regione del Catatumbo, lì dove stanno succedendo violenze di ogni tipo. Sentite la situazione umanitaria.
Al día de hoy, en el último reporte que tenemos desde el equipo local de coordinación que se viene manejando in Norte de Santander per la risposta.
Ad oggi, nell'ultimo rapporto del gruppo di coordinamento locale per la risposta all'emergenza, contiamo 41.236 persone sfollate. A queste si aggiungono 12.000 persone ancora bloccate nella regione, teatro degli scontri, che non hanno accesso al cibo, ai servizi sanitari e a tutto il resto. Attualmente il governo nazionale e quello locale stanno cercando di fornire una risposta a questa crisi umanitaria. Il loro sforzo però non è sufficiente, dato l'altissimo numero di persone. Terre des Hommes lavora in Colombia da più di 10 anni, rispondendo a tutti i problemi legati ai conflitti armati e fornendo assistenza alla popolazione in relazione alla crisi migratoria dal Venezuela. In questo momento ci stiamo coordinando con le altre organizzazioni presenti nel nord de Santander con l'obiettivo di trovare soluzioni alternative, come la possibilità di stabilire un corridoio umanitario per raggiungere il comune di El Tarra, che conta più di 1.000 persone chiuse nelle loro case per gli scontri armati e che quindi non possono ricevere alcun tipo di assistenza. Stimiamo che tra queste 300-400 siano bambini e bambine. Il nostro piano è quindi raggiungere questo territorio per fornire assistenza umanitaria, tenendo ovviamente conto dei rischi per la sicurezza.
La voce di John Jamies, coordinatore regionale di Terre des Hommes in quella martoriata regione, il Catatumbo, il che spiega queste purtroppo regolari violenze che esplodono nel paese, i flussi migratori dei colombiani verso gli Stati Uniti. Marco Valsania, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da New York, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, il braccio di ferro con la Colombia sembra un po' rientrato, mettiamola così, dopo però toni molto molto aspri con la respinta di atterraggio da parte di due aerei militari americani da parte di Bogotà. Tu vedi il rischio di vedere un braccio di ferro simile con tutti gli altri paesi dell'America Latina verso i quali Donald Trump vuole rimpatriare e espellere i migranti irregolari? Perché a quel punto diventa difficile ogni volta minacciare dazi, tariffe, non far atterrare gli aerei. Cioè, la vedo una situazione un po' farraginosa da questo punto di vista.
È una situazione sicuramente incerta e carica di tensioni e di rischi. Il malumore da parte di paesi dell'America Latina, alcuni di anche di alleati degli Stati Uniti come la Colombia o come il Messico, e paesi a volte anche con governi più di sinistra quali il Brasile, è chiaro, è emerso in maniera sempre più esplicita. Allo stesso tempo è emersa in maniera chiara anche l'intenzione dell'amministrazione di Donald Trump e di Trump stesso di alzare il tiro sulle sue priorità politiche, in particolare l'immigrazione, la lotta all'immigrazione, ai migranti, ai clandestini, usando proprio come randello non solo la minaccia ma anche l'applicazione a questo punto di sanzioni, di dazi per piegare il Sud America, l'America Latina ha i suoi voleri, alle sue priorità. Quindi questo scontro poi rientrato con la Colombia, i toni aspri, asprissimi, che ha raggiunto anche con scambio di insulti a un certo punto il presidente colombiano, Petro aveva ha dichiarato nei suoi messaggi social: io non stringo le mani a schiavisti bianchi, un riferimento non proprio leggero a Donald Trump,
poco istituzionale, mettiamola così, ecco.
Esatto. Trump comunque ha risposto chiaramente in maniera, no? Ha risposto in maniera chiara, chiaramente in maniera molto molto dura, dicendo che la Colombia sarebbe di fatto stata schiacciata dalle misure americane. Ma appunto anche il Brasile in realtà ha protestato contro migranti brasiliani che sono arrivati incatenati mani e piedi in un velivolo americano spedito verso il Brasile, quasi, diciamo, quindi immagini, anche richiamando immagini veramente brutali da chain gang, insomma, con il trattamento dei migranti, dei clandestini, alla stregua di violenti criminali, quando non è chiaro quali tipo di reati questi migranti avessero commesso, al di là di essere clandestini, non è stato chiarito dall'amministrazione Trump. Tensioni ci sono anche col Messico e col Canada, quindi è una situazione che resta estremamente delicata. Quindi questo scontro con la Colombia potrebbe diventare così il primo di molti. Trump sembra intenzionato, questo è quello che emerge, a andare a muso duro anche su Canada, anche contro Messico e Canada, annunciando, diciamo, con l'idea che dal primo febbraio scattino questi dazi del 25%, in parte motivati proprio dalla sua richiesta di indurire le politiche anti-immigrazione.
Marco Valsani, a firma del Sole 24 Ore, corrispondente da New York. Marco, queste nei primi 8-9 giorni da quando Trump si è insediato, abbiamo assistito a una serie di proposte, alcune secondo molti attori irricevibili, altri che non si concretizzeranno, altre ancora, però c'è, come dire, un filo comune forse che le lega, che è un'asticella altissima. Credi che sia più un obiettivo retorico, cioè spararla alta, spara 100 per ottenere 50, o in qualche modo ha una visione del mondo il presidente eletto Donald Trump, l'abbiamo detto molte volte, un po' mercantilistica, un po' da grande trader, per cui è un doubt des continuo, e quindi la torretta internazionale si può piegare anche a questa logica?
Sì, sicuramente c'è questo nel DNA di Trump, c'è questo spirito mercantilista, transactional, come lo chiamano qui, transazionale, cerca di concessioni, che un po' lo guida da sempre. Il problema è che questa volta sembra aver alzato molto l'asticella. Se vogliamo così fare una battuta, se prima magari la minaccia o la richiesta, l'aggressività sparava 100 per ottenere 40, adesso spara 100 per ottenere magari 60-70. Quindi, diciamo, il problema è che anche i partner o gli avversari non sanno in questo momento bene come calibrare la loro risposta. Chiaramente questo emerge dalle reazioni in questo momento di Canada e Messico, che potrebbero essere i prossimi nel mirino, grandi alleati vicini degli Stati Uniti, con anche enormi legami commerciali bilaterali e produttivi bilaterali. C'è discussione interna su se Trump mette questi dazi, quanto rispondiamo alla stessa misura, allo stesso livello, rispondiamo a un livello inferiore per dare segnali diplomatici, qual è il segnale utile e costruttivo in questo momento davanti a questa alzata di toni dell'amministrazione Trump, e non solo di toni. A questo punto le minacce diventano realtà nella strategia di Trump. Prima metto i dazi, prima colpisco, poi magari trattiamo. Questo sembra essere un po' l'atteggiamento.
Grazie mille. Marco Valsani, a firma del Sole 24 Ore, corrispondente dalla Grande Mela. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima.
A voi.
E forse in buona sostanza potremmo anche aggiungere, in qualche modo sintetizzare, la postura di Donald Trump nei suoi primi 9 giorni di governo e di amministrazione, che sta cambiando ancora una volta l'alfabeto della diplomazia, l'alfabeto delle relazioni internazionali, proprio con questi annunci, altre molte volte, che sembrano con un'asticella davvero, davvero altissima. Non abbiamo toccato, ma lo faremo nei prossimi giorni, anche il caso naturalmente della Groenlandia. Al 349-238-6666 ci sono un sacco di messaggi, alcuni particolarmente irriverenti e del linguaggio non particolarmente radiofonico. Comunque qualcuno fa un plauso al grandissimo Donald Trump, il più grande presidente degli Stati Uniti, e ride invece alla Colombia. L'ascoltatore la minimizza, dice è soltanto un paese fatto di narcotrafficanti, che è una, come dire, una figura retorica un po' spunta, nel senso che sì, c'è anche il problema del narcotraffico, ma francamente ridurre un intero paese a quello aspetto sarebbe come dire che l'Italia è fatta di mafia. Ma tant'è. Qualcun altro, Giuseppe da Milano: se sono scandalizzati per 3 ore di catene, saranno liberi nel loro paese, alla fine Trump non li ha incarcerati. E dal punto di vista della logica ferrea, scusate il gioco di parole, ha perfettamente ragione. Però, gentile Giuseppe, ci sono c'è quella cosa che si chiama diritti umani, rispetto della dignità della persona. È per quello che alcuni presidenti sudamericani hanno tuonato contro il trattamento. Sono solo, tra virgolette, irregolari, non hanno commesso alcun reato, non c'è bisogno di incatenarli per l'espulsione e il rimpatrio. E poi vabbè, ci sono una serie di battute anche sul narcotraffico, non è questa la sede naturalmente per riprenderle, però vedo che il tempo è quasi scaduto. Vi ricordo più o meno quello che ci guiderà in questa stagione: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. I miei doveri: ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être